anziani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte,
fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Trentanove anni fa l'unica democrazia medio orientale aveva pensato bene di dare in appalto ai maroniti l'uccisione, il massacro di Sabra e Shatila. Avevamo pensato di iniziare con un video che è stato fatto dai palestinesi un po' per scherno nei confronti appunto di questa unica democrazia orientale, medio orientale, che si sono lasciati sfuggire sei palestinesi brutalmente fuggiti dal loro carcere di massima sicurezza di Gilboa. Beh, è vero che hanno ripescati quattro e uno, ahimè, si trova in pessime condizioni in seguito alle torture che ha subito dopo essere stato arrestato dall'unica democrazia medio orientale.
Allora, questi sono i bastioni di Orione, che tornano sulle frequenze di Radio Blackout 105.25 e tornano peraltro in forma abbastanza fissa e continuativa, quindi tutti i giovedì dalle 20 alle 21, e proveremo a dare continuità ai nostri racconti di quello che succede in giro nel mondo, e poi raccontare anche quello che è in fin dei conti la geopolitica, ma sempre con un occhio ai popoli che delle convulsioni della geopolitica spesso e volentieri sono vittime, ma anche dei popoli che a volte riescono anche a fare delle rivolte molto, molto belle e interessanti. Abbiamo anche oggi un bel programma piuttosto fitto, tanta carne al fuoco, insomma speriamo di non bruciare il barbecue, e quindi abbiamo innanzitutto una testimonianza dall'Afghanistan di un nostro amico che si trova lì e che ci racconterà un po' com'è la situazione dopo che gli americani se ne sono andati. Poi ce ne andremo a raccontare quello che sta accadendo in Etiopia, dove la guerra scatenata da Abiy Ahmed sta diventando sempre più sanguinosa, una guerra ormai che è diventata interetnica e che sta peraltro mettendo a repentaglio le basi dello stesso Stato etiope. E sempre con un amico, un giornalista freelance che è stato per tanti anni lì in Etiopia. E poi infine racconteremo quello che accade in una piccola Repubblica del Centro America, El Salvador. Quelli un po' più canuti di voi si ricorderanno che El Salvador negli anni 80 è stato al centro di una lotta di liberazione portata avanti dal fronte Farabundo Martí per la liberazione nazionale. Erano i tempi anche di Reagan, dei Contras. Adesso c'è un presidente che viene definito millennial, un presidente autoritario, e che ha deciso che El Salvador è il primo paese al mondo che adotterà una criptovaluta. E quindi insomma un tema piuttosto interessante. Daremo anche un'occhiata al Nicaragua della coppia a Murillo Somoza e della repressione che si sta ulteriormente approfondendo in quel paese con l'arresto di Sergio Ramírez, che è stato uno dei comandanti sandinisti, che peraltro ha scritto anche un bel libro che ha raccontato appunto la storia di questa rivoluzione che possiamo definire adesso tradita.
E sentiamo se il nostro amico dall'Afghanistan ci sente. Ah, bene, perfetto, c'è un leggero ritardo, ma va bene. Beh, d'altra parte si sono citati i Contras e quindi anche in questo caso si finisce in Afghanistan in un modo o nell'altro si arriva in questo ombelico del mondo vero e proprio dove ti trovi tu in questo momento che sei in Kabul un po' come dire bloccato. Oggi c'era Nico Piro che sul suo Twitter spiegava un certo numero di cose. Anche andando a vedere il video che c'è stato di Baradar che leggeva, aveva un gobbo praticamente, gli avevano detto cosa doveva dire e non se lo ricordava, quindi consultava sempre lo scritto che gli aveva probabilmente passato a Cani. C'è stato in questi giorni che non ci siamo sentiti, è successo di tutto, dal 15 agosto poi in particolare, e adesso ci racconterai di preciso qual è la percezione delle persone che vivono in Kabul della situazione attuale. Ecco, comincerei da lì perché un po' tutto quello che sono le storie dei capi filtrano, in qualche modo si sanno, si è anche visto che stanno bisticciando tra di loro, che probabilmente non andranno molto lontano, ma e che quelli che ci sono dietro si sono spartiti. Però la vita in particolare di voi a Zara a Kabul come si dipana dal 15 agosto in qua?
Dal 15 agosto in qua è la situazione è molto peggiorata, perché lì in qua ci sono praticamente sono senza lavoro. La preoccupazione è tanto qua dell'Afghanistan che è la sicurezza, soprattutto a noi a Zara, perché siamo una comunità abbastanza piccola rispetto a Pashtun. E poi oltre a quelli che lavoravano nel governo precedente non hanno nessuna sicurezza praticamente in Afghanistan. La seconda preoccupazione è l'economia, praticamente le gente non hanno il lavoro e non hanno problema per il futuro, non sanno il futuro cosa succede, perché le gente stanno scappando via terra verso Pakistan, Tagikistan, Iran, praticamente quello è il problema.
E lasciano tutto? Lasciano tutto quello che hanno, cioè non riescono neanche a...
Dopo questi giorni io non ho visitato tanti posti, ma quelli pochi che ho visitato a Kabul, le gente praticamente portano la roba per le strade, per le vie, tu li trovi di tutto a metà prezzo, anzi te li danno anche gratis per liberarsi da casa, per andarsi via dall'Afghanistan.
Funzionano i famosi corridoi umanitari, non sono ancora stati allestiti, come ci si può accedere?
Ma il corridoio umanitario praticamente adesso non funziona niente, perché io sono andato da un po' che bloccato qua a Kabul, ma sono anche le altre persone, anche gli altri stranieri. Io ho i contatti, ma purtroppo è una cosa impossibile, adesso non ti danno nessuna possibilità di uscire dall'Afghanistan, è tutto bloccato via terra, anche l'aeroporto sappiamo che chiude da parecchio tempo, quindi siamo qua bloccati senza nessuna speranza e non
mi sembra che non si senta
per gli Stati Uniti o per gli europei, ma adesso sono in difficoltà veramente, non sanno. La maggior parte qua a Kabul vanno via in provincia praticamente, più si sentono più sicure invece a Kabul, perché a Kabul ultimamente stanno andando per casa a quelli che hanno lavorato per il governo, e quindi loro tantissimi, soprattutto i giornalisti, anche quelli che i mediatori, tutte queste persone rischiano tantissimo e hanno paura, perché non hanno via di uscita dall'Afghanistan, soprattutto quelli che hanno lavorato per gli stranieri.
I giornalisti afghani dici, non quelli occidentali che sono...
Quelli che hanno lavorato per gli europei, per gli americani, per tutti quelli che erano in Afghanistan.
Ecco, e i rapporti tra le persone, un po' da sempre le varie comunità non hanno rapporti amichevoli, però...
Purtroppo queste qua sono troppo lontane dall'essere amici, e sono troppo praticamente a Zara stanno la loro zona, io sono la loro zona, i Tagiki stessi. Ultimamente la cosa che è successo, i Tagiki a Zara stanno cercando di starsi almeno insieme rispetto a qualche tempo fa. Adesso i Pashtun la maggior parte praticamente stanno con il talebano, perché ovviamente sono tutti, maggior parte sono Pashtun, ma anche loro hanno problemi tra loro, perché i Pashtun non sono tutti uguali, perché a Kandahar per esempio sono vari di clan, tipo a Chikzai o praticamente a Mazai, tutti questi nuovi grandi che non vanno d'accordo. Praticamente ultimamente hanno fatto anche loro la guerra tra loro, perché non vanno d'accordo per mettersi in sta governo che vorrebbe fare, ma perché per quel motivo lì adesso siamo senza un presidente, senza un governo che decide di fare muoversi l'economia dall'Afghanistan o il resto.
E invece ci si può muovere? Ho sentito una notizia che non so se è vera o meno, ma che da quando ci sono questi qui al governo sono diminuiti di molto, anzi sono in certi giorni azzerati i civili uccisi a causa del conflitto. Questo significa che tutto sommato la sicurezza dovrebbe esserci per le strade, ma è vero, ci si può muovere normalmente? O ci sono delle differenze tra giorno e notte?
C'è tantissimo la differenza. Io da quando ero, da prima che succedesse quello, che entrasse a Kabul i talibani, io ho girato parecchi posti di Kabul, era più sicuro, ma ora non ci sono nella sicurezza. Tu esci da casa ma non sai se i talibani, se ti beccano per la strada, ma se girano gli storti, ma se li becchi un talibano, magari non sono veramente i talibani veri, o sono ceceni o sono pakistani. Se ti beccano questi qua, magari si stai sulle balle, magari ti portano via, ti fanno tutto quello che vogliono. Ma le sicurezze non ci sono assolutamente. Le gente che escono da casa sicuramente non hanno scelte, perché devono lavorare comunque per portarsi da mangiare a casa, e se no non esci da casa. Non andrei io da un parecchio di tempo che non vado in giro per visitare la città o devo fare altre cose. Sicuramente vai per la commissione o per andare a fare le spese.
Un'altra cosa che diceva Nico Piro è che Haqqani in realtà non è come si crede normalmente qua in Occidente, una famiglia o un clan, è semplicemente la madrassa dove è sorto.
La scuola coranica
è sorto un po' tutto.
Da lì, sì.
Tu dicevi appunto che i talebani non sono tutti uguali e che ci sono parecchi che non sono afghani in realtà. Hai la percezione di quanti sono, cioè in percentuale ci sono più stranieri piuttosto che Pashtun che fanno.
La percentuale più alta sono gli afghani, sono la maggior parte, sono parte dell'Ilmand, Kandahar e Pattaya, e poi il resto saranno di sicuro, la maggior parte vengono dal Pakistan e anche ceceni. Queste persone qua, questi che arrivano da Kandahar e sono i talibani, sono veramente persone anche bene per l'Afghanistan, vorrebbe veramente portarsi il pace, magari sicuramente loro idee sono diverse da quelle delle persone che vivono qua, no? Le persone che vogliono la libertà, la scuola, anche la democrazia, la libertà delle donne, che le donne oggi praticamente non hanno nessun diritto né di studiare una ragazzina di praticamente da 13-14 anni in poi non può assolutamente studiare. Lo sappiamo benissimo che l'università hanno messo una tenda tra il maschio e una maschio o femmina. Poi il resto hanno detto che praticamente le donne non possono più entrare nell'aula della classe, della scuola, dell'università, perché bisogna cambiare l'orario praticamente. Invece l'università di finire una parte di finire da 4 mesi, adesso vorrebbe allungarsi per 4 mesi, perché le donne praticamente devono cambiarsi l'orario, che il maschio non possono vedere le donne. Capisci che queste persone hanno una mentalità proprio assurdo, no? Che noi afghani non mai avuto, cioè, ultimamente non era diverso, le maschi e femmine potevano studiare insieme. Questa cosa sicuramente sono più i pakistani che vorrebbero fare una cosa del genere, quei talibani che arrivano da là.
A proposito, un'altra notizia che ho letto in questi giorni è che soprattutto nel Baluchistan hanno qualche timore, cioè i pakistani sono quelli che si problematizzano, si fanno venire problemi perché c'è la branca talebana del Pakistan che sta facendo anche degli attentati, sta facendo sta anche avendo degli scontri con l'esercito pakistano, perché l'intento in realtà sarebbe quello di riunire i talebani afghani e quelli pakistani in un unico Pashtunistan, che prenderebbe il territorio anche pakistano e cancellerebbe la famosa Durand Line tracciata dai britannici. Se ne parla lì? Cioè, avete percezione del fatto che ci siano anche questi screzi?
Ultimamente è successo anche a Kandahar, stanno creando un gruppo per dire contro questi talebani che la maggior parte arrivano dal Pakistan, che il Pakistan decide cosa devono fare l'Afghanistan e quei talebani. Ma in Kandahar sono stati creati un gruppo, cioè devo rappe veramente, che sta in piedi, un governo talebano, ma un talebano che arriva dall'Afghanistan, che comunque il Kandahar è il simbolo dell'Afghanistan per i Pashtun, Pashtun per dire nasce dal Kandahar, e Kandahar maggior parte sono contrarie di questi talebani che arrivano dal Pakistan, perché comunque loro arrivano da là, non sono afghani, no? E sono stati questi battaglie tra loro, anche successe anche l'altro giorno. Sicuramente quello sì, però non ha nessuna potenza come hanno questi talebani, che hanno un appoggio del Pakistan, che possono gli danno le armi, anche a livello economico, tutto, e quindi i Kandahar non possono assolutamente combattersi con questi talebani.
Ah, quindi la dimostrazione, la manifestazione, il corteo che c'è stato ieri a Kandahar sarebbe questa frangia di talebani che sono locali.
Quella manifestazione di Kandahar è successa perché i talebani, siccome questi talebani, che maggior parte, come dicevo prima, che arrivavano dal Pakistan, loro al contrario di questi kandaristi, non so, praticamente li hanno obbligato di abbandonarsi il loro territorio, che erano circa di 3.000, più di 3.000 di persone, famiglie che abitavano in quella zona di Kandahar, che loro dovevano andarsi via da quella zona lì, perché erano un clan della Chikzai, una Chikzai che praticamente qualche un anno fa praticamente una generale che era contrario dei pakistani, e questi che facevano parte di queste famiglie praticamente hanno obbligato di uscire da quella zona lì. Perché i Pashtun non vanno d'accordo uno con l'altro, hanno un clan che non vanno d'accordo uno all'altro praticamente, per quel motivo lì poi hanno fatto una manifestazione. Tra l'altro è successo qualche giorno fa anche una città di Hazara, una Hazara che dai quindi, e qualche mese fa quella città li governava da una donna che si chiama Biba Sorabi, e questa signora qua adesso praticamente non si sa dove andare, e anche lì hanno avvisato praticamente tutti quegli abitanti che dovevano abbandonarsi delle province, perché ormai arrivavano tutti questi Pashtun, maggior parte sono zingari, che arrivavano i nomadi che volevano prendere questo territorio, e questo è un grande problema, crea un problema civile. La maggior parte delle persone qua adesso stanno creando un gruppo per combattersi con questi talebani.
Va bene, io adesso non mi vengono in mente altre domande, comunque magari ci sentiamo il prossimo giovedì o quello dopo, sperando che tu riesca a uscire da quel paese. Per adesso, se non hai altre cose da aggiungere che ti vengono in mente, che sono importanti da dire, ti lascerei e ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, va bene?
Vabbè, sono tante cose da dire dall'Afghanistan, purtroppo io chiedo solo una cosa dal mondo, che non rimangano tutti in silenzio dall'Afghanistan, perché veramente l'Afghanistan soffre ancora una volta, e insieme a tutte le persone che stanno scappando io le vedo e le sento la sofferenza di questi popoli, quindi io vi auguro che questi gli afghani veramente non soffrano più di questo, via.
Che possano ritornare alle loro case soprattutto. Va bene, grazie. Grazie, ci sentiamo presto. Ciao.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
E allora ci siamo ascoltati questa corrispondenza dall'Afghanistan che ci ha restituito un Afghanistan molto più complesso del racconto estremamente semplice fra buoni e cattivi della, che ci viene restituito da, dai nostri media, e invece insomma la situazione è più articolata, c'è anche questo discorso del, dei Pashtun o dell'idea di bypassare quel confine lungo migliaia di chilometri che separa il Pakistan dall'Afghanistan, confine che è stato segnato dai colonialisti britannici. Ed è una, un problema, una questione, quella dell'etnica all'interno delle varie comunità che compongono l'Afghanistan, che è sempre presente, e il ritorno dell'influenza pakistana, se ci pensate, i Mujahideen nacquero proprio da una costola dei servizi segreti pakistani in funzione antisovietica, sostenuti dagli americani, in qualche modo ritornano ancora questi ingombranti vicini dell'Afghanistan a condizionare gli equilibri all'interno di quel paese. E poi naturalmente lo scontro all'interno del nascituro governo afghano, o meglio del forse nato morto governo afghano, che ancora stanno caratterizzando la vita politica di questo paese. Ci avviamo a cambiare scenario e a parlare appunto di quello che sta avvenendo in Etiopia, appena appunto il nostro interlocutore sarà disponibile.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ciao Matteo, ciao. Allora, noi vorremmo riprendere un po' le fila del discorso su quello che sta accadendo in Etiopia, perché le notizie che ci arrivano sono tutt'altro che confortanti. Questa guerra si sta ulteriormente allargando, ormai sta coinvolgendo l'area dell'Afar e anche Amara, e poi c'è stato questo accordo fra l'esercito di liberazione Oromo e le forze tigrine che sta in qualche maniera cambiando lo scenario anche dopo l'offensiva tigrina che ha riconquistato le città che avevano perso durante la prima parte del conflitto.
Sì, siamo entrati diciamo in una nuova fase, l'ennesima fase del conflitto. Allora, io partirei direttamente dall'ultimo punto che hai enunciato, ovvero l'accordo che c'è stato tra l'Oromo Liberation Army, l'OLA, per chi conosce le sigle, con il TPLF. Allora, diciamo sin dall'inizio che è un accordo di collaborazione che è avvenuto intorno alla metà di agosto, e lo ha annunciato direttamente il leader dell'OLA, Kumsa Dibaba, attraverso un'intervista che ha rilasciato all'Associated Press. Si tratta di una collaborazione che per oggi è del tutto e solo militare, e questo ci hanno tenuto a sottolinearlo, con il TPLF contro appunto la politica di Abiy Ahmed. Non so quanto possa portare in termini di obiettivi e di raggiungimento degli obiettivi. Fatto sta che però ci sono state delle manovre, soprattutto militari, che hanno fatto pensare che comunque vi fossero dei contatti tra i due fronti, perché sono state manovre, diciamo così, ben congegnate, ok? Quindi sicuramente il collegamento e il link c'è stato tra i due fronti. Rimangono dei dubbi, e questo è lo stesso leader dell'OLA poi ad ammetterlo, perché comunque rimangono dei dubbi rispetto a questo accordo. Sono molto dubbiosi rispetto al TPLF, e questo per ragioni storiche. Però sanno benissimo che o si uniscono questi fronti, ovviamente se ci pensiamo, se ci mettiamo nei loro panni, o si uniscono in tutti questi piccoli fronti che esistono all'interno della Federazione Etiope, oppure ben presto scompariranno. Soprattutto ve lo dico, dopo la chiamata alle armi che c'è stata dalla, diciamo così, dalla seconda metà di agosto in poi da parte del governo federale, perché il governo federale espressamente ha chiamato alle armi tutti i maggiorenni, tant'è che negli ultimi giorni purtroppo stanno sfornando soldati su soldati, anche andando a prendere ragazzi all'interno delle università, all'interno delle scuole, diciamo così, abile arruolato chiunque possa imbracciare un fucile sia maggiorenne.
Senti, si parla della presenza dell'esercito eritreo che si sta ammassando per una potenziale offensiva per settembre. Ti risultano queste voci?
Sì, e questo è stato confermato anche dall'Unione Europea, che attraverso un comunicato lo ha espressamente detto. Ci sono truppe al fronte. Ora, non sappiamo a che cosa in realtà vadano a mirare, ma io immagino che con la fine del periodo delle piogge si svelerà un po' il tutto, nel senso che ad oggi anche il clima e soprattutto, diciamocelo, cioè il Tigray anche morfologicamente e geograficamente non è proprio una regione, uno stato facile, ok? Fatto di ambe, di burroni, di montagne, e quindi il periodo delle piogge non fa altro che aggravare poi tutta quanta, diciamo così, tutto quello che è legato alla logistica, tutto quello che è legato agli spostamenti delle truppe. Quindi io immagino che con la fine del periodo delle piogge purtroppo avremo l'ennesima fase del conflitto.
Senti, dal punto di vista umanitario la situazione si è sempre più deteriorata, si parla proprio di momenti in cui la popolazione soffre effettivamente addirittura la fame, non riescono ad arrivare gli aiuti alimentari da parte del PAM, e c'è anche un clima dal punto di vista, diciamo così, della convivenza fra le varie etnie sempre più deteriorato.
Sì, esatto, perché allora immaginiamo che il Tigray ha, anzi non immaginiamo, diciamocelo, il Tigray ha tra i 7 milioni e mezzo e i 9 milioni, ad oggi non sappiamo effettivamente quale sia il numero preciso, però mettiamoci a 7 milioni e mezzo di persone, sono tutte oggi in necessità, stretta necessità di aiuti umanitari, tutte, nessuna esclusa. A ciò vanno aggiunte 400.000 persone che realmente sono a rischio di morte per fame, e queste sono le persone che sono sfollati interni, la maggior parte sono persone che hanno subito direttamente gli attacchi dell'uno o dell'altro fronte e che quindi si muovono all'interno di quel territorio, hanno perso casa, hanno perso il bestiame, hanno perso familiari durante il conflitto, e queste necessitano veramente di un aiuto che doveva avvenire ieri, non domani, ieri. A tutto questo si è aggiunto poi l'allargamento del fronte, perché il TPLF negli ultimi due mesi è riuscito a scendere sulla direttrice A2, per intenderci, quella che collega Addis Abeba ad Asmara, conquistando buona parte del Nord Bollo e quindi entrando in un'altra regione, che è la regione Amara, così come si è espanso all'interno della regione Afar, quindi verso est, verso la depressione d'Ankala. Tutto questo non ha fatto altro che aggravare ulteriormente la crisi umanitaria, perché si sono aggiunte altre 160.000 persone che sono sfollati interni e che quindi anche che vanno ad ammassarsi a quelle che già sono si spostano da una parte all'altra e che sono i tigrini, che poi sono quelli che principalmente, o almeno dall'inizio, hanno sofferto il conflitto.
È bello questo immaginario, anzi immaginifico racconto attraverso le ambe, che gli italiani conoscono bene per l'amba Radan e l'amba Alagi, eccetera, e anche con il riferimento al territorio fisicamente. In agosto c'è stato, e poi è stato ripreso anche ai primi di settembre, il caso di questi corpi portati dal Tekese, che sta al confine tra tutti gli stati, Eritrea, Tigray e Sudan. Quanto è importante quel fiume e quanto colpiscono l'immaginario quei corpi mutilati che viaggiano sul fiume?
Il fiume è sempre stato importante sia per l'Etiopia che per il paese confinante, per il Sudan, anche ma non solo nell'immaginario, ma anche geograficamente, anche a livello di vita. Cioè ci si fa conto perché comunque è una risorsa idrica, perché è un confine, perché anche se mai rispettato, perché poi parliamoci chiaro, noi siamo abituati da europei ai confini territoriali. Spesso e volentieri in Africa il confine territoriale è molto labile, quindi c'è anche una contiguità tra popolo e popolo dall'altra parte. Ma tolto ciò, nella coscienza etiope, quei corpi che sono stati ritrovati con le mani legate dietro, con i colpi ben visibili in testa, quindi sono vere e proprie esecuzioni, non hanno fatto altro che aggiungere orrore a tutto ciò che sappiamo. Parliamoci chiaro, negli ultimi tempi io da entrambe le parti, sia a livello di Tigrai che a livello di regione Amara, sono venuto a conoscenza purtroppo di cose che vanno al di là del conflitto, quindi uccisioni indiscriminate di civili, stupri, distruzioni, berie varie, specialmente all'interno delle cliniche ospedaliere e degli ospedali, fini a se stesse, perché è solo odio, non è altro. E questo va, non fa altro che aggiungere poi odio ad odio, e queste sono cose che poi ci porteremo avanti per generazioni intere.
Questa immagine dei corpi nel fiume che è evocata adesso mi ha fatto venire un flash del 94 in Ruanda. E anche mi sembra i toni che si usano, non ci dice, ci raccontavamo insomma che cominciano a usare dei toni parlando l'uno dell'altro come scarafaggi, mi fanno pensare a quello che diceva Radio Mille Colline. L'odio etnico è alimentato in maniera proprio precisa, schematica, pensata.
Il linguaggio non è mai fine a se stesso, c'è qualcosa, sicuramente c'è un disegno dietro, perché se io addito un'etnia o una mia compagine sociale come scarafaggi, come feccia, e lo faccio per un tempo, diciamo così, piuttosto lungo, noi sappiamo bene, e lo sappiamo anche da europei, sappiamo bene a che cosa si può arrivare. Hai fatto bene a fare un po' il paragone con il Ruanda, no? Perché è la sensazione che ho avuto io, e ti dicevo, no, prima per telefono, quando ci siamo sentiti, che mi è venuta la pelle d'oca. Mi è venuta la pelle d'oca perché mi è rivenuto in mente proprio quell'episodio lì, quegli anni lì. Non riesco a concepire oggi, perché l'Etiopia l'ho conosciuta e so benissimo che etnie diverse e persone di religione diversa hanno convissuto per millenni insieme e hanno fatto parte delle stesse comunità, spesso e volentieri senza alcun problema, anzi molto spesso collaborando tra di loro con le dovute diversità. Ad oggi invece mi ritrovo un paese suddiviso in mille schieramenti, in mille rivoli che sono l'uno contro l'altro. E in tutto questo c'è chi soffia sul fuoco, e questo anche attraverso il linguaggio.
E sarebbe anche interessante riuscire a capire se ci sono delle potenze straniere che soffiano su quel fuoco, cioè a chi interessa, a chi appoggia maggiormente gli uni o gli altri, e quindi rinfocola questi odi che sono magari secolari ma che erano soffocati in qualche modo e che invece adesso vengono riaccesi, ma magari forse proprio dall'esterno, non so, i turchi occupano la Somalia, ma forse sono i cinesi quelli che danno i soldi all'Etiopia, ad esempio per la diga, o altre potenze straniere possono trarre vantaggio dal fatto che si uccidano tra etiopi o tra tigrini e Omo e Amara.
Allora, noi dobbiamo partire da un dato di fatto. A tutt'oggi sappiamo che in Tigrai, nel Nord Bollo e in parte della regione Afar si stanno commettendo gravi violazioni dei diritti umani. Questo è un dato certo. Stanno commettendo da tutti i fronti, perché poi, come dicevamo prima, l'odio fa accrescere nient'altro che l'odio dall'altra parte. Non credo che il motore di tutto questo siano solamente le potenze straniere. Non posso. Perché io credo che invece il motore sia la sede di potere all'interno dell'Etiopia. Che poi questa sede di potere venga sfruttata da chi in zona ha degli interessi, questo è poco ma sicuro. Perché gli interessi ve ne sono tanti: economici, strategici, geopolitici e militari. Noi sappiamo benissimo che negli ultimi tempi è stato siglato un accordo di cooperazione militare tra l'Etiopia e la Turchia, anche con acquisto di droni. Noi sappiamo benissimo che ci sono tensioni nel triangolo di Alfasciaga per la questione della diga, del grande risanascimento, tensioni tra Etiopia e Sudan, sulle quali sicuramente vanno a soffiare ulteriori potenze. Perché in tutto questo non scordiamoci mai che c'è poi all'interno di questa diatriba c'è l'Egitto. L'Egitto è la prima potenza militare d'Africa. Quindi non possiamo non tenere conto di queste cose qui. Proprio in questi giorni c'è stata una presa di posizione da parte del Consiglio di Sicurezza ONU rispetto alla ripresa dei dialoghi tra i tre paesi, Egitto, Sudan ed Etiopia, del dialogo appunto sulle quote idriche e sulla diga GERD. Ovviamente poi dall'altra parte vi è un riconoscimento dell'importanza del dialogo da parte etiope, ma poi il governo federale comunque rimette sempre il puntino sulle i, cioè, ovvero che il diritto di sfruttamento di una risorsa gigantesca come quella delle sorgenti del Nilo è un diritto di vita dell'Etiopia, è un diritto primario.
Senti, in tutto questo contesto veramente, insomma, drammatico, c'è un silenzio assordante, cioè non se ne parla. C'è stato un tentativo da parte di alcuni intellettuali africani di fare un appello perché appunto si cominci a parlare di quello che accade in Etiopia, perché insomma in qualche modo si muova qualcosa, un appello di intellettuali firmato anche da Chin Bembe, che insomma è un sociologo camerunense molto 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 famoso, ma qui appunto non se ne parla e c'è una cappa di silenzio. Come te la spieghi questo silenzio assordante che c'è rispetto a quello che sta accadendo, ma anche in Africa, non solamente qua in Europa?
Allora, io intanto vorrei spezzare una lancia nei confronti dell'Unione Africana, che nella realtà dei fatti negli ultimi tempi si è mossa. Diciamo con una serie di operazioni di shuttle diplomacy all'interno del Corno d'Africa, ha tentato di porre anche attraverso il nuovo segretario della Commissione appunto sul Corno d'Africa, che è stato eletto da pochissimo, ha tentato di porre l'attenzione appunto su quello che accade nel Tigray. Per la prima volta l'Unione Africana è arrivata prima del resto del mondo e della comunità internazionale. Questo naturalmente però su spinta anche degli Stati Uniti, che negli ultimi tempi insomma abbiamo visto accelerare il passo della diplomazia, forse si stanno rendendo conto che una destabilizzazione del Corno d'Africa, perché non parliamo solo d'Etiopia, ma parliamo di Corno d'Africa, non può che creare ulteriori problemi. Comunità internazionale che ad oggi, a parte qualche comunicato da parte delle Nazioni Unite, a parte le pressioni degli Stati Uniti e un paio di comunicati che sono usciti fuori dall'Unione Europea, è silente. E questa presa di posizione che c'è stata rispetto, diciamo, questo appello che è stato rivolto anche al nostro primo ministro Mario Draghi, partito poi dal professor Mulugeta Ghebreyesus-Abeyr, è diciamo un tentativo di portare appunto la massima attenzione su questo conflitto nel Tigray. Ovviamente si parla di genocidio, l'equilibrio è molto precario,
molto labile,
sì. Sì, è precario, perché tra parlare di eccidi e parlare poi di genocidio ci passa un mondo, ok? E questo non spetta a me dire quale sia. Ovviamente quello che è accaduto è al di fuori della normalità. Quello che sta accadendo è al di fuori della normalità, certo. E non mi spiego come il mio paese, perché io sono un cittadino italiano, il mio paese sia così silente. È solo una questione di interesse? E qui non parliamo di interessi solo economici, ma è solo una questione di interesse? Io ho paura che sia così ad oggi.
Beh, poi c'è anche l'aggravante di un retaggio storico che insomma ci dovrebbe portare in qualche modo a interessarci di quello che accade in Etiopia.
Siamo l'unico paese che non ha mai fatto i conti con il proprio passato coloniale, certo. Nel bene, nel positivo e nel negativo, mai. Noi non l'abbiamo mai fatto. E questo non fa altro che poi, noi non facciamo altro che reiterare questo errore.
Allora, il tempo, come al solito, insomma, è un po' tirano. Forse volevi fare un altro intervento.
Consideravo solo che proprio oggi è il 90° anniversario dell'uccisione da parte dell'esercito italiano di Omar al-Mukhtar, cioè il maestro libico, il leone del deserto. Che fu ucciso, ma che diede molto filo da torcere ai colonialisti italiani in Libia, non nel Corno d'Africa, ma comunque faceva parte sempre dello stesso discorso coloniale.
Ma sì, io abito in un paese che non è molto distante da dove sorge il mausoleo di Cassiani.
Da file, sì.
Quindi parliamoci chiaro, cioè, noi quando io dico che non abbiamo fatto i conti con la storia, lo dico con la dovuta pesantezza, ecco, lo dico con la dovuta pesantezza, e parlo da italiano.
Bene, si fa per dire. Allora, grazie comunque del tuo intervento. Noi insomma cercheremo di mantenere comunque l'informazione su quello che avviene in Etiopia e nel Corno d'Africa, e poi ci avremo occasione di risentirci.
Grazie mille a tutti voi, grazie ai radioascoltatori, e come sempre a disposizione, Giacomo, quando
ciao,
volete.
Ciao, ciao, grazie a te. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
Allora, questo cambio di genere musicale ci introduce al prossimo argomento, perché noi andremo in El Salvador. In El Salvador parleremo di quello che sta accadendo in questo piccolo paese centroamericano, dove il presidente che è stato eletto nel 2019, Bukele, non solo sta portando avanti un'operazione di accentramento autoritario dei poteri, ma ha anche deciso che il Salvador sia il primo paese del mondo a usare il Bitcoin, con tutte le conseguenze del caso sulle condizioni di vita della popolazione salvadoregna. Bukele è un personaggio che ha scompaginato totalmente la scena politica del Salvador, che era stata divisa fra il fronte Farabundo Martí di Liberazione Nazionale e che sono gli eredi di coloro che hanno portato avanti la guerriglia, e Arena, che è il partito che fu di Davuisson. Davuisson era un fascista che è stato accusato dell'uccisione di Monsignor Romero. E quindi questo, il suo Ideas Nuevas, che il suo partito, ha preso tantissimi voti e lui è diventato presidente. Ma ne parliamo con un interlocutore che insomma è a conoscenza
di un po' tutto quello che può capitare nel Cono Sur, in Sud America, nel Meso America in questo caso. Alfredo Luis Somoza, che è un redattore anche di Radio Popolare, giornalista ed esperto appunto di Sud America, proviene anche da lì, dall'Argentina. E, credo che tu sia anche passato dal Salvador venendo in Italia, vero?
Sì. Sono stato più in Salvador che in Nicaragua. In Nicaragua erano tempi lieti.
Allora sì.
Purtroppo, in Salvador purtroppo tragici.
Anche se c'era più o meno lo stesso personaggio, che però stava dall'altra parte, idee politiche.
Molti esuli del Sud America abbiamo dato una mano per quel che si poteva alla rivoluzione sandinista e tentato di dare una mano in Salvador. Poi in Salvador abbiamo dato una mano dall'Europa, perché durante la guerra civile Radio Popolare era gemellata con la radio del fronte Farabundo Martí e facevamo le dirette, loro si trasmettevano al fronte, siamo riusciti a mandare il mixer, le apparecchiature, un gemellaggio radiofonico all'epoca.
Sì, c'erano molti comitati a sostegno del Salvador in Italia in quel periodo, sì. Si riuscì anche, questo è un mio ricordo personale, a organizzare una bella manifestazione nazionale a Roma, dove parteciparono più di 10.000 persone a sostegno della lotta del fronte Farabundo Martí.
Sì, c'era ancora una grande mobilitazione su queste cose.
Sì. Ce le ricordiamo tutti, ahimè. Noi tre ce le ricordiamo. Volevamo partire da Salvador, quindi.
Partiamo dal Salvador. Ti volevo chiedere una cosa, tutto per iniziare. Questo personaggio, Bukele, è un personaggio che proviene dalle file del fronte Farabundo Martí, perché il padre era responsabile dell'immagine del fronte Farabundo Martí, una sorta di pubblicitario, se non ricordo male. Ma lui ha scompaginato completamente la scena politica, cioè ha usato il fronte per ottenere del potere sostanzialmente.
Sì, lui nasce nel fronte Farabundo Martí, è stato sindaco del suo paesino, poi il grande salto, perché poi divenne sindaco di San Salvador, della capitale. A quel punto si era capito che personaggio era, espulso dal fronte Farabundo Martí, e partì con il suo partito, che l'ho portato anni fa a vincere le elezioni e al potere. Tra l'altro organismo che continua ad essere molto popolare, è un personaggio millennial, lui arriva a fare il presidente con 38 anni, è un millennial che si veste da rapper o da reggaetonero, con il cappellino di baseball a rovescio, è totalmente social, parla coi termini del mondo social e poi appunto ha fatto questa grande trovata molto, del quale si è molto parlato. In realtà secondo me nessuno ha colto le seconde intenzioni di Bukele con questa storia, di far diventare il Salvador il primo paese al mondo
che,
questo sarà la conseguenza, il primo paese al mondo nel quale il Bitcoin diventa moneta legale. E non solo, perché lo Stato poi sta regalando a tutti i cittadini che devono scaricare un'app apposita l'equivalente di $30 in Bitcoin per partire. E questo ovviamente lui lo giustifica dicendo una cosa sacrosanta, nel senso che i salvadoregni sono 6 milioni e mezzo in patria e 1 milione e mezzo negli Stati Uniti.
Quindi 30%.
Sì, loro spendono in money transfer, cioè in commissioni dei money transfer, 450 milioni di dollari all'anno in commissione per i soldi che mandano ai loro parenti in Salvador, quindi che è un salasso effettivamente notevole. Quindi lui dice: col Bitcoin non si pone più il problema di intermediazione, il Bitcoin permetterà ai poveri che non possono permettersi un conto corrente bancario di avere comunque una specie di un borsellino virtuale di qualcosa, e poi attirerà investimenti stranieri, ed è questo il punto valente, perché gli investimenti stranieri che ti possono arrivare in Bitcoin sappiamo quali sono.
Sono solo di un certo tipo.
Sì, di Bitcoin, la moneta di scambio delle varie mafie, da quella russa a quelle della droga in America Latina, quindi Salvador potrebbe diventare, lo è stato in passato, ma potrebbe diventare di nuovo un paradiso del riciclaggio a partire da questa misura di legalizzare Bitcoin. Ma poi comunque, quando tu dici col Bitcoin, tu povero salvadoregno che mandi $100 al mese alla tua famiglia e ti fregano 20 euro di commissioni, quello che non dice è che magari il povero salvadoregno manda l'equivalente di $100 in Bitcoin alla famiglia e nel tempo che ha fatto l'operazione quei $100 sono diventati 5, sono diventati 130, c'è la lotteria.
Non prende in considerazione la potenzialità di svalutazione che porterà probabilmente la popolazione in miseria, perché non avrà più un potere di acquisto.
Mostruosa, ma tu non puoi avere, cioè il Salvador, partiamo dall'inizio, il Salvador non ha moneta, cioè il Salvador ha deciso di utilizzare il dollaro, esatto. E quindi il dollaro, che come sappiamo è delle monete più stabili al mondo, quindi chi lavora all'estero e manda soldi a casa sua in dollari, e in un paese che è dollarizzato, se manda 10 sono 10, se manda 20 sono 20, non si scherza. Col Bitcoin è come andare a entrare nella ricevitoria e giocare il terno all'otto e vedere come ti va, e per quello che riguarda i poveri. Per quello che riguarda i ricchi, appunto, infatti il Fondo Monetario Internazionale, che aveva accordato un prestito di $1 miliardo al Salvador, ha detto fermi tutti, perché noi non ti diamo i soldi per finanziare questo programma, perché lo Stato salvadorino si è impegnato a spendere fino a $400 milioni per comprare i Bitcoin da spartire con i cittadini. Infatti, certo. quando è uscito a comprare i Bitcoin è crollato del 10%.
C'è stato il crollo.
Esatto, e secondo me ha detto no, noi non ti diamo soldi se tu li utilizzerai per questo, soprattutto perché a quel punto quel paese diventa l'isola di Tortuga, cioè diventa il covo del bucaniere nero, no?
Senti, non sono tutti contenti di questo, perché il faro riportava di una manifestazione piuttosto massiccia che c'è stata l'altro ieri.
Sì, è stata la più grande manifestazione da molto tempo, cioè almeno da quando lui è al governo. Ieri si festeggiavano i 200 anni dell'indipendenza di Centro America, quindi è una data molto importante, e sono stati, si calcola, 20.000 persone che sono uscite a protestare, non soltanto per il Bitcoin, hanno bruciato un banco ma del Bitcoin.
Sì, ci sono delle immagini molto interessanti di quella.
Ma in realtà la protesta non è solo per il Bitcoin, ma per altre due cose che, se vogliamo, possono essere ancora più gravi. La prima, che sta modificando la Costituzione per potersi far rieleggere, e questo è un vizio purtroppo che, diciamo, che è molto diffuso da quelle parti, e la seconda, che forse ancora peggio, che si sta inventando una legge per destituire i giudici con più di 60 anni e per poter modificare come vuole la Corte Costituzionale. E questa è una cosa gravissima, c'è il potere esecutivo che avanza sul potere giudiziario, che anche questo purtroppo è un altro vizio piuttosto diffuso. Quindi la manifestazione di ieri era su queste tre cose: da un lato il Bitcoin, dall'altro lato l'interferenza sulla giustizia, la manipolazione della giustizia, e poi questa storia di potersi ricandidare, anche se i sondaggi gli dicono che lui sta girando attorno al 75% di popolarità.
Lui sarà anche un millennial, però i fantasmi della guerra civile, insomma, continuano ad agitarsi, perché ha provato anche a defenestrare i giudici che dovevano indagare su quello che avvenne nel dicembre 81 a El Mosote, quando il battaglione Atacatl uccise più di 800 indigeni. E per ingraziarsi l'esercito, di fatto, insomma, questa indagine è stata affossata dallo stesso presidente.
Non è scemo, perché in un paese come il Salvador un tentativo di golpe bianco, come si dice là, come quello che sta facendo lui, cioè di cambiare la Costituzione, di spostare i giudici, lo puoi fare solo se tieni buoni militari, perché sono gli unici che potrebbero in qualche modo interferire su questo di piani. Quindi giustamente lui ha pensato anche a lavorare una specie di amnistia strisciante che possa chiudere quelle pagine. il che vuol dire che questo signore qua lo vedremo al governo per molto tempo, perché anche l'esperienza che abbiamo in un paese vicino al Salvador, che è Nicaragua, ci dice che quando si fanno queste manovre, quando queste persone riescono non soltanto a manipolare la povera gente, ma anche gli altri poteri forti dello Stato, vuol dire che si stanno preparando, poi questo qua ha 39 anni, quindi diciamo che di solito è una carriera politica lunga.
Si diceva un tempo fa che il sostegno di Bukele arrivasse dalle frange più giovanili, appunto dai rapper, ma anche dalle gang in particolare, sì. Però ieri e l'altro ieri ci sono state queste manifestazioni, ieri in particolare mi sembrava che fossero soprattutto giovani che erano scesi in piazza, quindi adesso il suo sostegno è quasi esclusivamente dato dall'esercito o...
No, beh, in realtà le manifestazioni con giovani sono, diciamo, in Centro America è la normalità perché la popolazione è molto giovane. Lui effettivamente non ha fatto un discorso aperto con le Maras, che sono le gang che controllano praticamente il territorio, come era successo con il governo precedente, che c'era stato un tentativo di accordo con questi qua. Non l'ha fatto, però pare che le gang siano molto interessate a quello che sta facendo, soprattutto a loro sono interessate al discorso del Bitcoin, perché siccome le Maras diciamo, non è che lavorano gratuitamente, fanno gente gratuitamente, certo. Loro controllano il territorio, ma soprattutto hanno in mano tutto quello che è lo spaccio, il narcotraffico, il racket, il pizzo, sono mafie. E quindi un paese nel quale io ti legalizzo il Bitcoin non ha più bisogno di spendere soldi per il riciclaggio di quei soldi, quindi diciamo che non c'è una tregua, però in questo periodo non si danno molto, cioè non si vedono grandi problemi su quel fronte, anche perché poi Bukele riesce a occupare mediaticamente la scena, nel senso che è uno che sa comunicare, è una persona che sa parlare il linguaggio appunto dei giovani, ma poi comunque stiamo parlando di una manifestazione con 10.000 persone, quindi non è che sono messi in piazza 2 milioni come in Cile all'epoca del 2019.
Mentre trattava con la Mara Salvatrucha, ad aprile scorso aveva ammassato centinaia di prigionieri in mutande e facendoli con le mani legate dietro la schiena, e questa foto poi girava su Twitter, sul sito della presidenza, quindi dal punto di vista mediatico insomma è un personaggio piuttosto abile.
Molto abile, e poi comunque diciamo che conosce i codici, perché nel senso che per negoziare con quelle gang o per farti rispettare devi prima ammazzarne un po', è molto molto duro quello che sto dicendo, me ne rendo conto, ma parliamo di codici criminali, quindi lui sicuramente si è guadagnato il rispetto se non altro per la paura, dall'altro lato però ha anche l'intelligenza di capire che lo scontro frontale non porta nessuna parte, nel senso che le Maras sono radicate a un punto tale che veramente sarebbe una nuova guerra civile, che in realtà in qualche modo c'è, ma almeno non è dichiarata.
È strisciante, sì.
Però il modello Maras comunque è anche quello che viene esportato, perché anche gli salvadoregni, i giovani salvadoregni migrati negli Stati Uniti costituiscono a loro volta delle Maras che sono collegate, forse le rimesse dei
corsi e ricorsi della storia, perché le Maras nascono a Los Angeles. Nel senso che sono i figli dei profughi salvadoregni della guerra civile che finiscono nei quartieri di Los Angeles dove c'erano le gang, si devono organizzarsi per quello che hanno quei numeri, sono i numeri delle vie di Los Angeles, no? 13, queste cose qua, si organizzano per autodifesa, perché in quell'epoca a Los Angeles se tu arrivavi in un altro paese e non ti organizzavi finiva molto male. E poi quando arriverà il governo di Bush, padre, che comincia con i rimpatri forzati di quelli che non erano nati negli Stati Uniti, quindi magari ragazzi che erano arrivati da bambini, da 2 anni, 3 anni, 4 anni negli Stati Uniti a seguito di genitori profughi di guerra, che vengono cacciati su un aereo, rimandati in Salvador, dove magari non hanno mai messo piedi, non parlavano nemmeno. E che loro riproducono lo schema a Los Angeles, in Salvador, in Honduras, in Guatemala, è come affondare il coltello nel burro, diventano quello che diventano, perché quel modello negli Stati Uniti li mettono di fronte, all'epoca mi sono di fronte la Guardia Nazionale, eccetera, eccetera. In quei paesi lì erano paesi devastati dalla guerra civile, quindi le mafie o la logica di queste bande è dilagata, ma era una guerra anche per la sopravvivenza, perché loro stessi venivano rimpatriati, espulsi in quei paesi dove erano nati, ma di quali non avevano nemmeno ricordo, ed erano loro stessi, diciamo, vittime nel mirino della criminalità locale e del governo. Quindi è una storia circolare tra Stati Uniti e Centro America, c'è gente che scappa dai conflitti provocati dagli Stati Uniti, i figli di queste persone si organizzano come ci si organizza nel quartiere delle minoranze etniche di Los Angeles, tornano e riproducono questo modello, lo riportano negli Stati Uniti, anche qui in Italia ci sono affiliati alcuni di queste gang.
Sì. Corsi e ricorsi.
E poi quello è il modello dominante, forse l'unico che hanno una volta tornati in patria, diciamo così, perché non ce ne sono altri.
Ma poi non è un'alternativa, perché sono ragazzi che non hanno studiato, sono cresciuti nelle strade, conoscono solo la violenza e si arrangiano attraverso la piccola criminalità. Che futuro possono avere in paesi poi poverissimi come il Salvador, eccetera, dove arrivano senza nulla, senza conoscere nessuno, eccetera. Non hanno chance praticamente. Infatti qualche anno fa il governo italiano voleva fare qualcosa in Guatemala su questo tema qua, ma il problema era la tavola rasa, erano questi ragazzi qua, non sapevano nemmeno dove cominciare, perché non erano cresciuti in quel mondo, conoscevano solo quello e non avevano altri punti di riferimento né capacità di adeguarsi a un lavoro regolare con degli orari, con delle gerarchie, cioè è una roba, è veramente molto difficile uscire da questa.
Senti, noi vogliamo parlare anche un po' del Nicaragua.
E abbiamo pochissimi minuti.
Abbiamo poco tempo, abbiamo fatto un po' di corsa. Una delle cose che mi ha colpito è stato l'arresto di Sergio Ramirez, che era un ex comandante sandinista, che peraltro ha scritto un bellissimo libro che ha raccontato, insomma, l'epopea sandinista, che insomma è finito nelle grinfie di questa coppia malefica, Murillo Ortega.
La vicenda di Ramirez, diciamo che è la ciliegina sulla torta di quello che sta facendo Daniel Ortega da qualche anno e soprattutto in questi ultimi mesi. Cioè, noi arriveremo a novembre dell'elezione farsa, dove sono in galera tutti quelli che potevano candidarsi, dove sono stati chiusi le testate giornalistiche indipendenti, dove ci sono delle bande armate, cioè non esercito, ma delle bande paramilitari che scorrazzano, ammazzano, picchiano, eccetera, in giro. È un regime a tutti gli effetti, dove una famiglia, che è quella di Daniel Ortega, governa metà paese, come la dittatura che lui aveva buttato giù, cioè un figlio che è direttore della TV, l'altro figlio che è direttore del canale, l'altra figlia che gestisce la compagnia petrolifera. Quindi ecco, il modello di Somoza è il modello che adesso vediamo in pieno, ed è qualcosa di incredibile. Io l'anno scorso ero stato a Pordenone a un festival con Gioconda Belli, sandinista della prima ora, la più grande scrittrice e poetessa del Nicaragua, evidentemente negli Stati Uniti, perché ha dovuto andare via perché non aveva garanzie sulla propria vita. E mi diceva che lui ha fatto fuori tutte le persone che avevano fatto la rivoluzione con lui, tranne un gruppettino che si è tenuto, diciamo, stretti lì, ed è un regime a tutti gli effetti. Cioè, dal 2019 ad oggi il Nicaragua è diventato un regime a tutti gli effetti, con una persona pregiudicata, corrotta, nepotista, che incredibilmente continua ad avere l'appoggio di un pezzo di sinistra e di qualche paese che a noi sta più simpatico, per il semplice fatto che questo qua ha una retorica antiimperialista e progressista fuori dai propri confini, quando a casa sua governa con la peggiore destra, si è mangiato metà dei beni dello Stato e fa governare la sua famiglia. È un caso, diciamo, più unico che raro quello che succede in Nicaragua.
Sì, poi ha cominciato già da prima, perché mi ricordo che già nel 2003, quando avevamo occasione di intervistarlo, già aveva collaborava con la bancata del Partito Liberale e già faceva dei proclami antiabortisti, quindi insomma è una deriva, sì, che arriva da tanto
tempo. Diciamo che l'ultimo giravolta di Daniele Ortega, quello che porta ad oggi, comincia con l'accordo con Alemán. Alemán era uno dei, sì, capi della Contra, una fascista, persona più corrotta, un grande impresario. L'accordo qual era? Tu mi dai i voti perché io possa essere eletto, io ti garantisco che tu non vai in galera, perché tu devi andare in galera. Fecero l'accordo, lui riuscì a farsi rieleggere e poi l'altro finì in galera. Ma lui è così, cioè, lui ha tutto campo, non c'ha nulla che assomigli, ma neanche lontanamente, a quello che si possa avere in mente come governo progressista. Poi è diventato antiabortista, vicino agli evangelici, New Age, la moglie ha riempito, che vicepresidente, ha riempito Managua di simboli esoterici, ma è una roba da favola veramente.
Senti, ma le manifestazioni di piazza che c'erano fino a qualche tempo fa, che sono, sì, state poi duramente represse, a cui hanno partecipato, sì, tantissimi giovani che forse della rivoluzione, sì, sandinista hanno solamente sentito parlare a scuola,
sì. Sicuramente
è rimasto qualcosa di quel movimento, o è stato semplicemente, cioè, è stato represso e
è stato annientato. È stato annientato con una repressione brutale. Io ho testimonianze di persone, che anche di italiani, che sono dovuti scappare, ma rischiando veramente tanto, annientato dalla repressione illegale, spesso appunto fatta da queste bande. Molti sono scappati in Costa Rica, molti sono scappati da altre parti, e in Nicaragua non c'è più spazio per manifestazioni, per protesta, e c'è un controllo militare della situazione. Quindi si è proprio annientati con la repressione.
Si sono visti anche dei passaggi sul San Juan, sul fiume che divide Costa Rica e Nicaragua.
Costa Rica ha ricevuto una valanga di nicaraguensi in questi ultimi due anni.
Siamo arrivati giusti sì, alle 21:11.
Giusto in tempo.
Riusciamo a lanciare la prossima trasmissione e ci risentiamo. Bene.
Grazie del contributo e a risentirci a presto.
Bene, certo, buon lavoro, buona continuazione.
Ciao.
E quindi con queste note un po' melanconiche, diciamo così, sul triste destino della
canzone dei Clash
di Nicaragua, di Caraguita, come dicevo, una vecchia canzone sandinista. Insomma, ci avviamo alla conclusione di questa puntata. Ne approfittiamo per salutarvi, per darvi appuntamento al giovedì prossimo. Avete ascoltato Bastioni di Orione dai 105.25 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. E allora adesso un piccolo intermezzo musicale e poi partirà la trasmissione
Outsider Night.
Outsider Night.